Goditi potere e bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso.
Buonasera a tutti e benvenuti su Radio Raffaella 1. Siamo a Lavori e dintorni, la rubrica del martedì sera. Per tutti coloro che volessero intervenire in trasmissione possono chiamare allo 0825 52 35 65 o inviare un SMS o contattarci tramite WhatsApp al 393 04 76 075. Come ormai sapete, la nostra rubrica parla di lavoro e cerca di affrontare tutti gli aspetti, anche quelli più piccoli che possono interessare magari una fascia minore di persone o quelli a volte un po' anche provocatori o altro. È per questo che vi invitiamo a intervenire, perché è il momento giusto di far sentire la vostra voce, di dire come la pensate sugli argomenti che di volta in volta trattiamo, di riportare la vostra esperienza. È l'unico modo per poter risolvere qualcosa, lottare insieme, crescere insieme. Nelle puntate precedenti abbiamo esplorato vari tipi di attività, abbiamo avuto una giovane ballerina con la sua scuola di danza, un grafico pubblicitario, diversi politici. Questa sera vogliamo toccare un argomento un po' particolare. Quelle attività che ruotano intorno al mondo della cultura che purtroppo non vengono riconosciute a tutti gli effetti come tali, come dei lavori. Nello specifico parliamo del mestiere dello scrittore, anche se sulla stessa linea potrebbe essere il mestiere dell'attore di teatro, il mestiere del regista o il mestiere del giornalista. Ricordiamo Luca Goldoni col suo sempre meglio che lavorare. Sono attività purtroppo non sempre riconosciute come tali e quindi nell'immaginario collettivo si suppone che non si possa vivere di scrittura, che non si possa vivere di attività strettamente connesse al mondo della cultura e dell'arte. Io, per forza di cose, avendo scritto il libro Più forti della crisi, come trovare lavoro quando tutti lo perdono, metto sullo stesso piano tutti i tipi di lavoro. Quello che fa la differenza tra una persona che riesce ad avere successo nel lavoro che desidera, che sogna, e una persona che non riesce, molto spesso è nel metodo, è nella caparbietà, nella capacità di rialzarsi dopo ogni caduta e soprattutto nel credere fino in fondo in ciò che si fa. Questa sera abbiamo con noi una giovanissima scrittrice, Elena Sinopoli, che da poco ha portato sul panorama editoriale il suo libro di poesie Potenziale di bellezza. E abbiamo pensato di invitare anche il papà. Perché? Perché non sempre è facile da parte dei genitori accettare che i figli svolgano un'attività o desiderano costruire un futuro su lavori che escono fuori dagli schemi classici. Quindi ci fa piacere ascoltare anche il parere di un papà che sta sostenendo la propria figlia nel costruire un futuro su un'attività particolare, l'attività dello scrittore. Elena Sinopoli, hai sempre pensato nella tua vita di diventare una scrittrice o da bambina magari avevi altri sogni, altre aspirazioni? E che cosa è cambiato poi?
Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto bisogna dire che la scrittura resta comunque qualcosa legata alla parte più intima dell'animo, insomma, e Ovviamente non tutti hanno, cioè soprattutto in Italia non si ha l'ideale di lavoro, di mestiere, insomma di guadagno legato a ambiti appunto artistici, ambiti culturali come la scrittura o altro, ma l'idea del mestiere e del lavoro è sempre qualcosa che ci porta in ambiti più professionali, insomma come i mestieri classici. E sin da bambina, quindi la mia idea di scrittore, non, cioè tranne per l'età insomma più tenera, però poi successivamente la mia idea di scrittore ovviamente non era legata all'ambito lavorativo. Da, diciamo, alle scuole superiori avevo l'idea di iscrivermi a giurisprudenza per poi magari provare a entrare in polizia. Poi pian piano mi sono resa conto che la consistenza della quantità delle mie poesie aumentava sempre di più, e mi affezionavo, mi piaceva sempre di più quello che scrivevo, e mi rendevo conto di quanta parte di me ci fosse in quell'inchiostro, appunto, in quelle parole, e quanto contasse per me esprimere ciò che provavo e anche farlo leggere agli altri, quanto mi importava anche comunicare questa, diciamo, la parte più profonda di me con chi mi era accanto. E quindi poi però, diciamo, l'idea proprio di pensare al fine ultimo, cioè pensare al mestiere, a sfociare in questa attività, non mi è mai sfiorata. È sempre stata una corsa, diciamo, arrivare a quello che appunto ho ottenuto oggi. Poi
è solo un punto di partenza quello di oggi. A cominciare dall'università, dai libri che scrivi e tutto il resto.
Sì, esattamente, è un punto di partenza, però diciamo questa esperienza ha corso più forte di me, cioè io mi rendo conto adesso di avere tra le mani appunto questo libro col mio nome sopra e con tutto, diciamo, i pezzi dei miei pensieri, delle mie emozioni, delle mie esperienze. Però ovviamente sono partita, cioè ancora adesso, cioè il mio intento è quello di riuscire a concretizzare questa passione, però ancora adesso ovviamente siamo in un esperimento che poi vedremo, però io ce la metto tutta, e ovviamente l'importante è sempre crederci e sperare che possa volare più in alto, insomma.
Io mi sono sempre chiesta, ma perché un lavoro del genere non deve essere considerato lavoro a tutti gli effetti? La risposta immediata è, cioè, perché non si vive di scrittura, i guadagni sono troppo pochi. Ma veramente i guadagni sono troppo pochi? O non ci viene riconosciuto come attività, perché molto spesso fa comodo non riconoscere determinate professioni come tali? Mi spiego. Capita spesso che amministratori, direttori di aziende o privati chiamano il giornalista, a me è capitato, dire: senti, ma poi mi puoi scrivere giusto? Io faccio questa cosa bella, mi puoi scrivere giusto qualche articolo che lo mandi giusto a qualche giornale, in modo che mi faccio un po' di pubblicità? Poi è cosa tua, che ti ci vuole a scrivere due cose? Quindi tendono sempre a svilire quello che uno fa per non pagare, per non riconoscerlo come tale. Nel periodo in cui avevo, per esempio, un'azienda di servizi editoriali, c'era gente che mi chiedeva: vabbè, ma non me lo puoi leggere un attimo e correggere sto libro che lo devo mandare a un concorso? Ho capito, è un lavoro, va pagato. E vabbè, ma tu poi che ci metti? Ma è come se io dicessi: vabbè, vado al parrucchiere, mi puoi dare giusto una spuntatina, però non ti pago, tanto il mestiere tuo che ci metti? Non viene comunque accettato il fatto che bisogna pagare determinate professionalità, oltre che determinate professioni. E questo è avvilente, questo fa in modo che ovviamente molte persone si avviliscono e non vanno avanti nel loro percorso. C'è anche da dire però che proprio perché sono attività che non prevedono dei titoli di studio specifici, non è che dice: io sono all'università e poi mi laureo come scrittore o altro, non esiste magari un ordine, un albo degli scrittori, eccetera. Tutti quanti si arrogano il diritto di poter essere scrittori Oggi purtroppo, anche grazie ai social, assistiamo a tante persone che qualsiasi cosa scrivono su internet, fateci caso, ci mettono la chiocciolina del copyright, ma qualsiasi cosa, e si sentono già degli scrittori affermati quando magari non riescono neanche a scrivere correttamente in italiano. Chiariamo anche questo punto e penso che Elena sia d'accordo con me. Saper scrivere correttamente in italiano non significa saper essere uno scrittore, però non puoi fare lo scrittore se non sai scrivere correttamente in italiano. Concordi?
Vabbè, ovviamente sono due cose che vanno a braccetto, cioè se manca l'una non ci può essere l'altra e viceversa, cioè ci vogliono entrambe le cose, giustamente, e come forma e contenuto, cioè ci vuole un buon contenuto e una forma adeguata. Non è impossibile pensare di appunto diventare scrittori, tra virgolette, senza avere o una o l'altra cosa. È necessario questo, concordo pienamente.
E ancora un'altra cosa, che ne pensi, Elena, degli scrittori che non leggono? Spesso capita di sentir dire: io scrivo, mica leggo. Io sono uno scrittore, mica un lettore.
Allora, diciamo che la lettura è la palestra della scrittura, cioè se ovviamente tutte le idee, anche nelle mie poesie poi lo riscontro questo, cioè molto spesso l'input, l'ispirazione, diciamo quel quid che poi ti porta a produrre qualcosa, ovviamente nasce da stimoli esterni, però... più che stimoli ovviamente che provengono dalla realtà che ci circonda, parlo per le poesie, per quello che mi riguarda, per la realtà, per ciò che si vede e si percepisce con i sensi, ovviamente metabolizzare una lettura, un classico, una semplice lettura anche appunto contemporanea, è sempre qualcosa in più, perché secondo me stimola sia stilisticamente e ovviamente da materia, da il pane, diciamo, per poi costruirci le fondamenta su cui costruire qualcosa.
Io vi ricordo, non so se l'ho detto, che Elena ha 19 anni, è una ragazzina praticamente, e io mi metto spesso nei panni di questi ragazzi che dopo il diploma devono scegliere una strada. Quella dell'università è una scelta importante perché determina poi anche il futuro lavorativo. E finché un figlio ci dice meccanico, fa un lavoro concreto, il genitore più o meno lo accetta, può essere in linea con i propri sogni o meno, però per rispetto al figlio lo accetta. Quando un figlio ci dice: sai papà o mamma, voglio fare lo scrittore, fare l'attore di teatro o attività simili, spesso i genitori restano spiazzati. Io ricordo con molta simpatia la mamma di uno scrittore che io adoro, che ha oltre 60 anni, e io mi avvicinai alla mamma per farle i complimenti e dissi: ma anche altri figli? E lei: sì, ma gli altri sono tutti normali. Ma lo disse con una convinzione e una tenerezza che ovviamente mi è rimasto dopo tanti anni ancora in me. Questa sera ho voluto qui il papà di Elena. Che cosa ha pensato nel momento in cui Elena le ha detto: papà, voglio diventare una scrittrice?
Buonasera. Beh, sicuramente sono valutazioni molto impegnative, perché un genitore credo sia sempre alla ricerca di un equilibrio tra il lasciare andare, insomma, i ragazzi alle proprie aspirazioni, assecondarle per quanto possibile, o dar loro una regola, una misura, un'indicazione, diciamo, da rispettare. Credo che Elena abbia dimostrato, anche nel tono, nella cadenza, nelle modalità di esporre, di essere una persona molto volitiva, e in quanto tale chiaramente comporta, diciamo così, di governare se possibile qualche eccesso, qualche diciamo intemperanza anche artistica, mi riferisco soprattutto. È chiaro che sono scelte, come dicevo prima, impegnative, perché si trattersi in discussioni come genitore, quindi capire se si sta facendo bene, male, se è la strada giusta, se non lo è, insomma cercare di avanzare guardinghi sempre nel bene, insomma nell'interesse del ragazzo.
Elena è una ragazza molto volitiva e è proprio il suo mettersi in gioco che l'ha fatta ritrovare, probabilmente le dice io ancora non mi rendo conto di cosa sia successo, che l'ha portata alla pubblicazione del suo primo libro, perché Elena partecipa più o meno un anno via Lettali, il concorso Radici Poetiche a Massimo Troisi, e la giuria, una giuria comunque di qualità composta da Gianni Mauro dei Pandemonium, da Corrado Taranto, da figlio di Carlo Taranto e nipote di Nino, da Gian Presidente del Premio Bancarella e tutto il resto, votano ad unanimità questa poesia. Si apre la busta e viene fuori che non è solo una ragazzina, quando a partecipare al concorso c'erano comunque personaggi di una certa età con un curriculum spettacolare. E resta molto colpito da questa poesia. Elena ha il coraggio di osare e cominciare a inviargli altri lavori. Io ricordo ancora che quando Gianni telefonò mi disse devi assolutamente leggere queste poesie, era un attimo perplesso, non ti nascondo che in sé erano proprio tue o magari c'era stato qualche scamotage o altro, e di là Gianni penso che abbia proprio deciso di adottarti, lui ti adora, quindi dal punto di vista letterario comunque hai un bel punto di riferimento, ho voluto creare la prefazione al tuo libro. Però non finisce qua, come molto spesso accade, perché l'iter di quelli che sognano di diventare scrittori generalmente qual è? Cominciare a contattare delle case editrici, non avere la pazienza di autore che a pagamento gli pubblica velocemente il libro, una volta uscito il libro aspettare che il libro si venda da solo. Non funziona così. Allora, se una persona decide di abbracciare questo la scrittura e comportarsi a tutti gli effetti come un qualsiasi ragazzo, tra virgolette, perché può essere più o meno adulto, che segue un determinato iter per conquistare il lavoro dei propri sogni. Qual è l'iter che dovrebbe seguire? Vediamo qual è l'iter che sta seguendo Elena, prima di passare a leggere qualche domanda, perché sono arrivati SMS, WhatsApp, cosa? WhatsApp, dei messaggi su WhatsApp, che dopo leggiamo ad Elena. E Elena nel giro di pochissimo comincia ad avere una visione sui social. Ma Elena si mette in gioco a tutti gli effetti. Elena realizza un book trailer del suo libro, lo fa realizzare da professionisti partendo dalle sue idee, comunque affiancandosi a un regista Rai, Giuseppe Farà. Continua, si innamora della poesia anche a livello visivo e continua a creare lei piccoli video da far circolare tra gli amici con le sue poesie e non solo tra gli amici, tra tutti. Io li chiamo i folletti ma continua a scendere in campo, a presentare il libro presso le scuole, presso le università, non solo, è arrivata anche e tutto parte da lei. Ho questo book trailer che è bellissimo tra i social, praticamente in questi giorni, credo, poi Elena mi correggerà se sto dicendo sciocchezze, in un cinema di Salerno sta andando come pubblicità ad oltranza questo suo book trailer. Vedere lì a cinema, quasi per dire tra le righe, sono io l'autrice del libro, sono qui, e quindi a ricercare il contatto diretto con il lettore. Se il lettore non va al libro, sono io che vado al lettore, che secondo me oggi è l'arma di libri scritti da autori illustri, sconosciuti, se ha un lettore ha anche paura di acquistare il libro, perché potrebbe trovare di tutto di più, purtroppo, come il mercato oggi. e Elena non demorde, segue questi a dei costi in termini di energie, ma ringraziando Dio lei è giovanissima, è un vulcano in piena, quindi da questo punto di vista può investirle in pieno. Dal punto di vista del tempo, perché Elena deve anche studiare, non deve perdere di vista i suoi studi, altrimenti non arriverà molto lontano. E per quanto la casa editrice abbia voluto investire sui suoi libri, tutte le attività collaterali vanno comunque Elena deve investirci anche economicamente, e in questo il papà penso che faccia anche dei sacrifici. Bene, nelle famiglie normali dove c'è più di un figlio che sta all'università, che cosa significa? Però questo è un credere, un essere determinati nel proprio lavoro, affrontarlo seriamente e riconoscere quando si deve ricevere. Dire. Elena, qual è la strategia che stai seguendo?
Allora, io innanzitutto volevo parlare del cinema, dell'esperienza che sto vivendo, perché penso sia una delle esperienze, anzi continua ad essere perché ancora deve terminare, una delle esperienze più belle, perché mi trovo, allora io sono appassionata di cinema, ma insomma non la sala dei film visti a cinema, e sto vivendo un'esperienza, io chiamerei mistica, perché mi trovo in questa, nell'atrio del cinema, e è in programmazione un film, le persone sono dentro la sala a guardare il film, le luci nell'atrio si spengono per non dar fastidio, mi trovo con l'audio in sottofondo del film che si ripete, si ripete, si ripete, e io sono in compagnia dei due proprietari del cinema, che sono persone simpaticissime e disponibilissime, che mi stanno dando questa grande opportunità, e circondata da locandine storiche e riviste sul cinema, dietro le quinte. E essendo un'appassionata di cinema, è una grande appassionata di cinema paradiso, mi trovo quasi davvero a vivere un'esperienza fantastica, e ovviamente vendo i libri alle persone, e inoltre i proprietari mi hanno anche dato la possibilità di intervenire tra primo e secondo tempo, salire sul palco, il che poi è stato molto imbarazzante, però diciamo ci sono riuscita poi alla fine,
non avevo dubbi
svenire. Comunque hanno acceso le luci, tutti i riflettori su di me, anche perché il cinema San Demetrio è anche un teatro oltre a essere un cinema, e con due o tre frasi insomma sono riuscita poi a far avvicinare lì nell'atrio dove stavo vendendo i libri, e questa è una fantastica esperienza che sto vivendo. Ma per quanto riguarda il mettersi in gioco, che hai appena detto prima, io sto puntando su un genere molto particolare. Allora, mi piace tutto ciò che è immagine in movimento. Da un po' di tempo a questa parte, usando delle videocamere prestate da cugini e amici, ho realizzato due video per adesso, che io cerco di produrre video che siano strettamente collegati alla poesia, cioè che il binomio poesia e video non si scinda mai, cioè tengo appunto che a trasmettere, cioè la mia volontà è quella di riuscire le immagini e senza far separare mai le due cose, e questo è quello in cui mi voglio specializzare poi pian piano parallelamente alla mia attività di diciamo scrittrice, se così, appunto, cioè far camminare insieme le due cose, quella del video che appunto sono insiti nelle poesie, e l'attività appunto di scrittura parallela.
Io prima di proseguire ti devo leggere queste domande, diciamo che alcune, anche se scritte in forma diversa, però la domanda è sempre la stessa. Personalità molto estroversa e spumeggiante, dove trovi l'ispirazione per le tue poesie? E ancora, altra persona, a cosa ti senti ispirata quando scrivi le poesie? E la terza, anche sull'ispirazione, le tue poesie sono sempre, nascono da personali o da ciò che accade fuori di te o dentro di te? Però bene o male tutte e tre le domande hanno un unico focus. Prima di inviare la lasciare la linea alla pubblicità, rispondiamo a queste tre persone curiose e diciamo loro dove.
Allora, l'ispirazione, che poi non c'è cosa più vaga dell'ispirazione, che è la cosa che meno si può spiegare, però comunque l'ispirazione diciamo che non nasce, cioè allora è inesistente l'idea di sedersi alla scrivania e scrivere, la scrittura della poesia avviene quando arriva appunto l'ispirazione, però l'ispirazione non arriva se non c'è la parte razionale che poi chiama l'ispirazione, ma l'ispirazione che poi deve essere seguita dalla scrittura. E l'ispirazione arriva spesso o nei momenti di pausa tra tantissimo lavoro tra università. Mi capita spesso mentre sto in macchina, quindi mi devo fermare e devo cercare di tratto poco prima e metterli appunto. In genere, ovviamente, adesso gli anni si usa il cellulare, quindi io spesso tutte le mie poesie passano sempre per lo schermo del cellulare prima, poi prima di diventare non esiste insomma il lavoro premeditato, diciamo, se lo vogliamo chiamare così, ma è sempre una cosa che ti trovi a dover scrivere, a dover fermare, a dover intrappolare sulla pagina, cioè non esiste una cosa ragionata.
Il ragionamento viene dopo, quando vai a rielaborare quello che hai scritto.
La sfera privata cammina di pari passo con, diciamo, gli avvenimenti più esterni, e sono due cose che, insomma, dato che per l'ispirazione non ci sono regole, così anche ci sono, nel mio libro ci sono sia poesie che riguardano ciò che mi ha colpito per te, sia intorno a me che dentro di me, passa sempre per il filtro del lato sensibile, del lato più privato, ecco.
Bene, chi volesse seguire Elena sul suo profilo Facebook, Elena Sinopoli, può vedere anche i video realizzati